ostinata e contraria, col suo marchio speciale disperazione.
Quella volta non è io, quella volta non è io.
Uno spazio per chi viaggia in direzione ostinata e contraria. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate su Altre Frequenze.
E siamo sempre con Quella Volta On Air, sempre sull'autoradio.net.
E siamo arrivati alla quarta puntata.
Siamo giunti alla quarta
puntata.
Stiamo crescendo piano piano.
Oggi vogliamo continuare sulla scia di Berlino. Vogliamo continuare questo viaggio insieme a voi a Berlino. Però oggi vogliamo raccontarvi di una Berlino ancora più nascosta e anche abbandonata, un po' abbandonata. Vogliamo raccontarvi una storia oggi. Oggi sarà una puntata un po' a mo' di favola. Annalisa, non vogliamo rubarti il format, non ne saremo mai in grado.
Anzi, se puoi volerci qualche consiglio, grazie.
Quindi, per essere più precisi, oggi ci spostiamo fuori Berlino. Andiamo a Potsdam, a pochi chilometri da Berlino, al sanatorium Freimaut. E facciamo anche un bel salto temporale all'indietro, perché torniamo ai primi del Novecento. Quindi, per raccontarvi questo luogo, cercate di immaginarvi nei primi del Novecento.
Siamo ai primi del Novecento e, come ha già detto Diana, siamo in Germania e siamo alle porte di Berlino, alla prima periferia di Berlino, dove c'era un bosco e c'era un'importante clinica dove venivano curati dei pazienti con problemi polmonari. Ed è proprio questo il luogo in cui oggi vogliamo portarvi. Quindi ascoltateci e provate a immaginare il posto che abbiamo trascorso e che vogliamo che anche voi oggi con noi visitate. Abbiamo un importante edificio centrale con una grossa facciata fatta da moltissime finestre e una grande porta centrale, un ingresso molto ampio, tutto in legno, e tutto intorno vi dovete immaginare un grosso bosco fitto in cui è immersa questa clinica, e tutto intorno c'erano dei piccoli edifici più piccoli, secondari, dove dormivano i dipendenti di questa clinica, dove vi erano dei fabbricati agricoli, e c'era un grosso cancello d'ingresso, e vicino a questo, appena tu varcavi questo cancello d'ingresso, c'era una sorta di parcheggio per i mezzi di trasporto, ed era una grossa tettoia con una specie di portineria all'ingresso.
Sempre in legno, quindi voi immaginatevi di entrare in quest'area, in questo bosco, e cercate proprio di chiudere gli occhi e immaginare questa clinica.
Con questi primi dettagli che vi abbiamo dato, iniziate a esplorare questo bosco e questo edificio.
Esatto, e per aiutarvi ancora di più vi lasciamo il primo brano mentre viaggiate con la vostra fantasia, e dopo il primo brano vi daremo altri dettagli per completare e costruire insieme questa storia.
Qual è il primo brano di oggi, Diana?
Vi lasciamo con Cat Stevens e Wild World.
Everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care.
remember you like a child girl.
Bentornati e bentornate, continuiamo la nostra favola e come ogni favola, come ogni storia che si rispetti, vi abbiamo dato un contorno, uno scenario dove è ambientata questa storia e ora vi diamo qualche dettaglio in più sulle persone che vivevano in questo posto. Come vi abbiamo già detto, era una clinica dove venivano curati pazienti con problemi polmonari ed era gestita da una coppia. Il signor Walter con la sua compagna, con sua moglie, questo è un dettaglio che purtroppo non conosciamo, quindi lasciamo ognuno di voi decidere che tipo di relazione avessero. Il signor Walter con Elizabeth e per anni gestirono, dai primi del Novecento, per circa 30 anni gestirono questa clinica fino all'avvento del nazismo. E cosa successe dopo? Un dettaglio importante è che queste persone erano di origine ebrea e quindi negli anni 40, con l'avvento del nazismo, decisero di abbandonare questa clinica e scappare, saggiamente, per evitare di essere presi. E da quello che si sa, da quello che siamo riusciti, dalle informazioni che siamo riusciti a estrapolare da diversi articoli che abbiamo letto, si rifugiarono in Inghilterra, ma da qui si persero completamente le loro tracce e non se ne sa più nulla. Però la clinica rimane in quel bosco, sì, in Germania.
La clinica rimane attiva nonostante la loro fuga. La clinica continua a vivere di vita propria, comunque c'erano rimasti i pazienti, c'erano le infermiere e gli infermieri, insomma il posto continua a vivere e continua a essere funzionante proprio come clinica polmonare, fino a quando però nel 52 più o meno trova un nuovo utilizzo e diventa un sanatorio per la tubercolosi cutanea e linfatica, quindi più per problemi di pelle. Ed era l'unico sanatorio del suo genere in quella che allora era la DDR, perché sì, esatto. Con la ripartizione dei territori, la Potsdam, quindi anche la clinica, passa alla Germania Est, quindi alla DDR. Continua un po' a sopravvivere questo luogo, in mezzo a questo bosco fittissimo, però con gli anni, con la caduta del muro, insomma, la sgretolazione anche politica, insomma, non era proprio un periodo facile, diventa parte dell'ospedale di Potsdam questa clinica e quindi viene...
Con gli anni poi la clinica viene chiusa?
La clinica viene chiusa e abbandonata. Provano a darla, anzi la danno, a una lontana erede americana di Elizabeth e Walter, tale Ursula, che però non se n'è mai realmente occupata.
Anche perché questa discendente vive in America in realtà. Quindi non ha nessun contatto diretto con la Germania. Questo posto quindi rimane abbandonato e come molti edifici un pochino lasciati a se stessi.
Sì, perché parlavamo anche nelle prime puntate di come a Berlino ci sia questo modo particolare di conservare gli edifici storici.
Esattamente. Anche questa clinica e questo bosco si trovano all'interno poco fuori il centro di questa cittadina.
Sì, pochi minuti di autobus.
Comunque intorno si sono costruite delle case, c'erano delle abitazioni, quindi c'è stata una vita, un evolversi in una nuova era.
Tutto intorno alla clinica.
Tutto intorno alla clinica e la clinica come, non come un'entità, però come un abitante di quel posto ha continuato a rimanere lì. Ed è rimasta lì in questo bosco e non si sa esattamente se mai qualcuno abbia provato a rivalutarla, se abbia provato ad abbatterla. Quello che sappiamo, visto che ci siamo stati di recente, è che ancora resiste.
È lì, sta lì e noi vi lasciamo con queste altre informazioni a creare ancora di più la vostra immagine, quindi cercate di immaginarla ora. Dopo tutti questi anni, che cosa è diventata, com'è? Cercate di farvi questa immagine mentale e per farlo abbiamo pensato ieri, abbiamo tanto pensato a quale canzone poteva, non lo so, sviluppare emozioni e immagini e abbiamo pensato ai Pink Floyd, abbiamo pensato al 1983 e abbiamo pensato a Breathe. torniamo al presente, torniamo nella Berlino del 2020, torniamo nella grande e luminosa stazione centrale di Berlino, la Hauptbahnhof, e prendiamo il primo treno con direzione Potsdam. La tratta è molto breve, come dicevamo prima, sarà una ventina di minuti, mezz'oretta. Superiamo lo Zoo di Berlino, lo vediamo dal nostro finestrino, e dopo lo Zoo di Berlino niente più palazzi, quindi dovete immaginare solo una lunga distesa di verde, alberi, foreste, insomma dovete immaginare che si cambia proprio scenario, dalle città, dal grigio, insomma dai palazzoni, passiamo a queste distese di verde che scorrono dal finestrino, fino ad arrivare al primo centro abitato, cioè Potsdam. Da lì scendiamo, andiamo alla fermata dell'autobus, prendiamo il primo autobus, il 601, con direzione Teltow. E dopo una quindicina di minuti, più o meno, l'autobus ci lascia alla fermata, scendiamo, e ci lascia in un posto però insolito, cioè ci lascia in una rotonda in mezzo agli alberi. Cioè, noi di tutto ci aspettavamo, tranne che una rotonda in mezzo agli alberi. E cominciamo a camminare, ci guardiamo intorno e cominciamo a cercare la grossa struttura che ci aspettavamo. Però non è stato facilissimo trovarla, insomma non si vedeva.
Per niente.
Era proprio ben nascosta.
Credevamo di esserci sbagliati, ci sentivamo un pochino come si chiama l'attore di Pulp Fiction.
Come John Travolta.
Come John Travolta.
Che si guarda intorno.
Ma dove sono?
Dove sono, abbiamo sbagliato tutto, no? Abbiamo sbagliato mezzo. Però vabbè, cominciamo a camminare un po', diciamo, a intuito fra gli alberi. E decidiamo di seguire il percorso di un filo spinato. Mentre seguiamo questo percorso incontriamo delle persone che vengono dalla direzione opposta e ci dicono qualche cosa in tedesco e noi facciamo finta di capire, annuiamo, sì sì, certo certo, grazie grazie, però
danke.
Ovviamente
danke.
Però ovviamente non capiamo, continuiamo ad andare avanti e dopo un po' però vediamo una via d'entrata, cioè un buco in questo filo spinato, un po' insomma non facilissimo da accedere, però ci guardiamo, diciamo, siamo arrivati fino a qua,
entrare.
Entriamo.
Ed è così che, saltando questo filo spinato con un più o meno difficoltà, siamo dall'altra parte della recinzione. E un po' eravamo un po' a soggezione, vero
sì,
Diana?
Sì, sì, certo. Cioè non era un clima, anche perché era un po' grigio, insomma.
Era un po' grigio, quindi questi alberi molto fitti, quindi la luce non ce n'era abbastanza. Però dobbiamo dire che il bosco, noi siamo andati, era ottobre-novembre,
sì, ottobre.
Quindi era pieno autunno, quindi c'erano dei colori autunnali, e a contrasto iniziamo a intravedere questi edifici decadenti e abbandonati, in cui il loro unico tocco di colore erano i graffiti. Quindi anche incuriositi da questi graffiti iniziamo a passeggiare per questo bosco e, individuato l'edificio centrale, iniziamo a girargli intorno, scattando qualche fotografia, guardandoci se qualcuno ci stava
ci
spiando,
perché
non è consentito entrarci.
Esatto, cioè non è un luogo turistico,
non
un punto di interesse.
Sì. Ad un certo punto ci troviamo davanti la grossa porta che vi dicevamo prima, era molto, molto imponente, molto grande, però era sbarrata, forse per è un edificio anche un po'
sì, è pericolante,
pericolante, quindi non è concesso l'accesso, appunto. Quindi, visto che non potevamo entrare nell'edificio, continuiamo un pochino a esplorare la zona, e c'erano invece tutti gli altri piccoli edifici, quelli che erano gli alloggi dei dipendenti, che invece erano aperti. Entriamo in uno di questi, ed era giustamente era abbandonato, era tutto rovinato e vecchio, c'era questa scala. Scala che faceva una curva e andava al piano di sopra.
Rossa, mi ricordo lo scorrimano rosso ancora vivo.
Wow, questo particolare non me lo ricordavo, mi ricordo soltanto la polvere e la spazzatura
sì.
Che c'era dentro. Ci incamminiamo lungo questa scala per raggiungere il piano di sopra, e probabilmente pensiamo che erano le stanze dove dormivano i dipendenti,
sì.
O non so se ci stava anche qualche paziente. Era molto buio e c'era qualche mobile abbandonato lì che era era bello perché sembrava che era lì a resistere, a testimoniare che una volta lì dentro c'era vita.
C'era vita, c'erano persone, cioè veniva usato.
Succedevano delle cose. È stato molto bello, è stato un po' come se fossimo in quei film...
dell'horror.
Dell'horror, dove c'erano quei due che si... erano un pochino più coraggiosi, andavano avanti, però poi erano i primi...
a voler scappare, al primo rumore, al primo rumore.
E infatti dopo un po' ho detto, basta Diana, andiamo fuori. preferisco il bosco a questo edificio. Però no, è stato per un attimo, quasi mi ero dimenticato che era un posto abbandonato, che eravamo nel 2020, è stato veramente un tuffo nel passato.
Anche perché poi uscendo appunto dall'edificio abbiamo continuato lo stesso a girare un po' intorno. Mm-hmm. E c'era un altro posto in cui volevamo entrare, però c'erano le finestre completamente rotte, poi non è che siamo proprio campioni di agilità, quindi abbiamo detto meglio evitare, però si intravedeva una cucina ancora con gli stipetti dei piatti, cioè era proprio...
E in una stanza in cui noi non siamo di entrare c'era un vecchio pianoforte.
Esatto, sì.
Quello sarebbe stato bello vederlo
anche,
da vicino.
Anche pensare che il pianoforte sia comunque rimasto lì, cioè era proprio un chiarissimo segno di vita, cioè comincia a immaginarti chissà, suonavano i pazienti, suonavano per i pazienti, insomma.
Sì,
era proprio bello.
La loro terapia.
Sì, è proprio bello immaginarlo.
E quindi vabbè, siamo usciti fuori, quindi siamo tornati fuori nel bosco, abbiamo continuato ad esplorare e a un certo punto abbiamo intravisto una porta aperta, ci siamo avvicinati e dava in un seminterrato.
Sì, era uno sgabuzzino. Cioè,
quello sembrava veramente un film dell'orrore e non siamo entrati.
No, assolutamente no, cioè perché era, in realtà sarebbe stato molto bello perché c'era questa porta che portava proprio... Con nei film dell'orrore, come se portasse un sottoscala,
poi era tutto il contesto, perché intorno a questo bosco, intorno alla clinica, ora comunque c'è una strada dove passano delle auto, quindi c'erano dei rumori, c'erano intorno comunque c'erano persone, quindi stavamo sempre lì un pochino a guardare
sul chi va là,
se qualcuno potesse vederci.
Anche perché pensando...
Invece, secondo me non gli è interessato
niente a nessuno, assolutamente niente.
Sì, sì.
Solo che anche con l'idea che uno si fa ovviamente stereotipata... i tedeschi cattivi, rigorosi, abbiamo detto ci vede qualcuno.
Magari quelle persone che abbiamo incontrato prima di entrare ci avevano detto benvenuti alla clinica, vi auguriamo una buona passeggiata.
Sì, comunque ora abbiamo raccontato questa giornata come un bellissimo racconto, una novella, che lo è stato, però ci sono stati anche un sacco di imprevisti episodi
durante la giornata. E tipo quando abbiamo trovato il buco nel filo spinato per entrare, naturalmente ci abbiamo impiegato tipo 20 minuti, mezz'oretta per riuscire ad entrare.
Anche perché poi avevamo gli zaini, quindi tipo a un certo punto uscendo, quando abbiamo deciso ok basta, dobbiamo uscire perché c'è troppa gente,
abbiamo lanciato gli zaini
e proprio uno zaino è rimasto incastrato, quindi era là, oddio no, il mio jeans, la mia sciarpa, non riesco
quindi
a uscire.
Sì, c'è stato un pochino questo momento, un mix di nervosismo, cioè io,
adrenalina,
io mi agito facilmente. Poi ecco, lo sapevano, dovevamo venire qui, dovevamo andare in un altro posto. Alla fine siamo usciti fuori.
Sì, ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatto. E indovinate un po' che cosa abbiamo fatto per prima cosa per rilassarci?
Abbiamo fatto l'italiano all'estero, abbiamo tirato fuori il nostro tupper con la pasta al forno, ci siamo messi seduti...
Nel bosco ci siamo mangiati la pasta al forno e io lì sono diventato più mansueto, devo dire. Mi sono molto tranquillizzato. Ho anche delle fotografie che... Ora non posso mostrarvi, però ho queste fotografie, io lì seduto a terra che mangiavo la pasta al forno calabrese.
con orgoglio,
mi ricordo che mi era arrivato da poco il pacco laggiù, quindi erano ingredienti tipici, cioè che ne sanno i tedeschi.
E poi,
posso dire.
No, certo. E poi in realtà noi abbiamo detto che siamo scesi, abbiamo seguito il filo spinato, che è vero, però prima di arrivare al passaggio del filo spinato avevamo completamente sbagliato strada. Abbiamo camminato anche un bel po' in realtà, seguendo il maledetto Google Maps che fa veramente pena, e siamo arrivati a un tutt'altro monumento, tra virgolette, perché in realtà era un monumento sovietico, c'era questa altissima stele.
Perché sì, noi siamo arrivati in questo posto non perché qualcuno ce l'avesse suggerito, avevamo fatto una ricerca, no? su Google, E quindi appena arrivati abbiamo visto questo monumento sovietico e abbiamo detto, boh, forse...
abbiamo capito male, noi
non ci aspettavamo qualcos'altro, quindi sempre lì è l'aspettativa che poi non vengono rispettate. E invece poi ecco, un consiglio che vi possiamo dare quando vi perdete, se trovate lungo il vostro cammino un filo spinato,
seguitelo.
Per vedere se c'è un buco e attraversatelo.
Che poi tra l'altro queste storie di aspettative bruciate, cioè... c'era già successo quando sempre a Berlino avevamo trovato su internet, qualcuno ce l'ha consigliato.
No, quello ce l'avevano consigliato, okay. Mi ricordo.
E c'è una piscina abbandonata bellissima, se andate là, era un'ex piscina.
Potete entrarci adesso... dentro, ci sono dei murales, c'è chi fa lo skate dentro
un
la piscina.
Un posto fighissimo.
Quindi carichi quella mattina.
Abbiamo fatto un sacco di fermate di metro, abbiamo camminato tutto nel un percorso, siamo arrivati, Gru.
Gru. Stavano demolendo, siamo arrivati troppo tardi.
Tra l'altro c'era una giornata di super vento, quindi...
E poi quel giorno lì, Liana, abbiamo ripiegato su Tempelhof.
Su Tempelhof, di cui abbiamo
quindi
parlato...
abbiamo parlato la scorsa puntata, quindi...
Se la siete persa potete andare ad
ascoltarla. E dopo ascoltate questa, così il filo c'è.
Il filo delle sfighe che però portano a cose comunque...
Sì, poi alla fine anche andare a Tempelhof non ci è dispiaciuto. E poi comunque ad un certo punto era fatto tardi, decidiamo di tornare verso casa e dovevamo quindi tornare alla stazione per prendere il treno per Berlino.
Che abbiamo detto prima, 15-20 minuti e si era arrivati a Berlino.
Sì, due ore dopo eravamo su l'S-Bahn, che è questa linea metropolitana di Berlino, però che... fa tutte le fermate di Berlino.
È come se fosse un treno regionale lento.
Sì, sì, esatto. E quindi per fare i 15 minuti si sono moltiplicati, triplicati e ci abbiamo impiegato due ore.
Praticamente, quindi state molto attenti al treno che prendete.
Esatto.
Dovete prendere il treno e non la S-Bahn.
Esatto, questa è una cosa importante. Comunque... dopo tutta questa storia non so voi cosa vi siete immaginati, come l'avete vista, però se volete avere conferma che avete immaginato, vabbè, non c'è un immaginare bene o un immaginare sbagliato, per vedere quanto la vostra immaginazione si è avvicinata alla realtà, potete visitare il nostro blog, Quella Volta A, in cui trovate un articolo dove ci sono più dettagli, qualche informazione in più su questo posto, su, ricordiamo, Elizabeth Sanatorium,
sì.
Vero? E ci sono anche delle fotografie, quindi ci sono delle fotografie come era un tempo e come oggi.
E sono le foto che abbiamo scattato noi quel giorno.
È una cosa molto importante, ci sono, abbiamo inserito nel nostro articolo sia delle informazioni su come raggiungerla, su quale periodo dell'anno è più consigliabile visitarlo. E la cosa importante, come ultima fotografia in fondo all'articolo, trovate un
fondamentale, un
cartello stradale in cui ci sono tutte le varie direzioni per le auto sostanzialmente. Però voi, se decidete di andare a visitare questo posto, quando trovate questo cartello stradale, girate, guardatevi alla vostra destra,
che c'è il filo spinato
da
seguire.
Il filo spinato. Quindi
vi evitate tutto il percorso che abbiamo fatto noi per trovarlo, quindi sì, quando
esatto.
In realtà è super facile, poi ci siamo resi conto una volta arrivati che
dopo che l'hai fatto,
appena scesi dall'autobus semplicemente si attraversa la rotonda e si vede questo cartello, cioè semplicissimo,
sì. Facile. E poi un'altra cosa che ora mi sto ricordando, se guardate bene gli alberi, su alcuni alberi ci sono delle targhette molto carine,
sì.
Gialle, dove sono disegnati dei gufetti e vuol dire che lì intorno ci deve essere la casa dei gufi, quindi potete anche vedere un gufo, per chi non l'ha mai visto. Io non l'ho mai visto, tipo, neanche quella volta.
Ah.
Sì. Vabbè. Va bene, allora speriamo che questa passeggiata vi sia piaciuta e noi vi salutiamo.
Speriamo che vi siete proprio immaginati di essere lì, in attesa di andarci. Comunque ve lo consigliamo molto, sia se vi piacciono i posti abbandonati, sia no, perché comunque è sia un posto abbandonato, ma non è così difficile da accedere, non è, no. Cioè, molto alla portata di tutti.
E comunque anche chi non vuole magari visitare l'interno di questi edifici, come abbiamo detto prima, è molto fuori dalla città, è in questo bosco, quindi anche per fare una semplice passeggiata.
Sì, sì, se non fate caso che c'è la superstrada sopra,
sì.
Vi sentite proprio in un
sempre
bosco.
Sempre lì, giocare un po' di immaginazione.
Sì, 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 certo.
La base è quella.
Comunque, allora, ringraziamo l'Autoradio. Ringraziamo Gemini Network.
Esatto. Trovate le nostre puntate, come tutti gli altri programmi dell'autoradio, sull'autoradio.net, su gemininetwork.it e sui canali social Facebook, Instagram e Twitter.
E anche su Telegram, insomma, sono ovunque. Sono ovunque, quindi potete seguirli e seguirci su tutti i social che volete.
E noi per quest'ultima puntata, alla quarta puntata, abbiamo già un fan club.
Abbiamo un fan club
e sono arrivati anche richieste di saluti.
Esatto, quindi
alla quarta puntata iniziamo anche con i saluti, quindi per chi vuole da questa puntata in poi può inviarci un'email o scriverci sul nostro canale Instagram oppure sul canale dell'autoradio, per chi vuole salutare, per chi
salute
vuole fare
dediche.
Le dediche, per chi vuole dichiararsi
con qualcuno, insomma,
con qualcuno che
un servizio sociale, quello che
vuole dire una cosa che non è mai riuscita a dire. Noi siamo
parlate con noi,
parlate con noi. Allora, apriamo un'altra rubrica, quella volta che abbiamo parlato.
Esatto.
Quindi salutiamo il nostro primo
sì,
fan.
Il nostro primo fan è Riccardo, da niente proprio di meno che Sappada. Che l'altra...
Vogliamo dire anche dove è Sappada? Diana,
certo, no? No, certo, vogliamo dirlo. Sappada è in provincia di Udine, è il paese dove sono nata. Stiamo parlando di mio cugino, quindi grazie per seguirci.
Ciao Riccardo.
Ciao Riccardo.
Ciao a tutti e a tutti.
E spargi il verbo a Sappada.
Esatto. La prossima volta vogliamo una delegazione di Sappada che vuole essere salutata.
E niente, allora noi ci sentiamo alla prossima puntata.
E vi lasciamo con l'ultimo pezzo. Siamo rimasti nell'onda degli anni 70 con i Pink Floyd, sempre per aiutarvi con questa immaginazione. E qual è l'ultimo pezzo di Anna che ascoltiamo?
Vi lasciamo con The Great Gig in the Sky.